Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2012. Fede nella Santa Regola. Per parlare della fede di San Francesco nella Santa Regola, basterebbe di per sé estendere soltanto la sua fede nel Vangelo e la sua fede in Gesù stesso. Una sorta di identificazione fra la Regola, il Vangelo e Gesù. Non è affatto difficile stabilirla o verificarla al solo leggere queste parole ispirate e altissime di San Francesco stesso, come le riporta il Celano. La regola è il libro della vita, speranza di salvezza, midollo del Vangelo, via della perfezione, chiave del paradiso, patto di eterna alleanza. Forse nessun fondatore mai ha potuto definire con queste espressioni così sublimi la propria regola di vita consacrata. Anche il Clarino si è cimentato a riportare il pensiero della regola secondo San Francesco, riprendendo però soltanto alcune delle espressioni scritte dal Celano. Scrive infatti il Clarino: «Il beato Francesco diceva che questa regola è il legno della vita, il frutto della sapienza, la fonte del paradiso, l'arca della salvezza, la scala che ascende al cielo, il patto di eterna alleanza, il Vangelo del Regno e il breve discorso che il Signore tenne sulla terra con i suoi discepoli». Ma perché San Francesco scrisse una vera e propria regola dopo quella semplicissima, approvata a viva voce dal Papa Innocenzo III? La ragione di una regola vera e propria, confermata dal Papa anche per iscritto, era legata alle esigenze che si moltiplicavano con il continuo moltiplicarsi dei frati, sparsi ormai con le comunità anche nei paesi esteri più lontani, dove subivano frequenti vessazioni dai vescovi e dal clero, proprio perché volevano che i frati avessero una regola confermata dal Papa per iscritto, come testimonia la leggenda dei tre compagni. Sulla necessità ormai di una regola, confermata anche dal Papa, San Francesco ebbe pure una visione molto significativa, come la racconta San Bonaventura. Ormai l'ordine si era molto esteso e perciò Francesco si proponeva di far confermare in perpetuo da Papa Onorio la forma di vita già approvata dal suo predecessore, Papa Innocenzo. Dio lo incoraggiò in questo proposito mediante una rivelazione. In questo modo. Gli sembrava di aver raccolto da terra delle minutissime briciole di pane per distribuirle a molti frati affamati che gli stavano intorno. Aveva timore che nel distribuirle quelle briciole così piccole non gli cadessero magari di mano. Ma una voce dall'alto gli disse: «Francesco, con tutte queste briciole, fa un'ostia sola e porgi a chi vorrà mangiare». Mentre egli così faceva, tutti quelli che non ricevevano il dono con devozione, oppure dopo averlo ricevuto lo disprezzavano, subito si distinguevano dagli altri perché diventavano lebbrosi. Al mattino il santo raccontò la visione ai compagni, rammaricandosi di non afferrarne il significato. Ma il giorno seguente, mentre pregava con grande perseveranza, sentì venire dal cielo questa voce: «Francesco, le briciole che hai visto la notte scorsa sono le parole del Vangelo. L'ostia è la regola, la lebbra è l'iniquità». Incoraggiato da questa rivelazione, San Francesco si ritirò subito nell'eremo di Fonte Colombo, dove pregando e digiunando scrisse una prima regola, che però andò smarrita dal suo vicario E allora, ispirato dal Signore, la riscrisse di nuovo e subito dopo, con l'aiuto del cardinale Ugolino, riuscì a presentarla a Papa Onorio III per avere l'approvazione pontificia scritta il 29 novembre 1223. San Francesco, con la sua ardente fede, considerava la regola approvata da Papa Onorio III un tesoro spirituale di inestimabile valore e la teneva molto a cuore perché gli venne ispirata dallo Spirito del Signore. La scrisse praticando la preghiera e il digiuno e gli venne confermata dalla voce stessa del Signore, che fece anche udire, miracolosamente, ai ministri provinciali, i quali si trovavano in difficoltà per l'osservanza di una nuova regola che temevano fosse troppo aspra per loro. Tutto ciò viene riferito, sia pure con diversi dettagli e commenti più o meno brevi, dalla Leggenda Perugina, dallo Specchio di Perfezione e da Ubertino da Casale nell'Albero della Vita Crocifissa di Gesù. Le parole del Signore che i padri provinciali udirono furono queste: Francesco, nulla di tuo è nella regola, ma ogni prescrizione che vi si contiene è mia, e voglio che sia osservata alla lettera, alla lettera, alla lettera, senza commenti, senza commenti, senza commenti. So io quanto può la debolezza umana e quanto può la mia grazia. Quelli dunque che non vogliono osservare la regola, escano dall'ordine. Vivere e morire con la regola. I segni del soprannaturale che precedettero e accompagnarono sia la composizione che l'approvazione pontificia della nuova regola serafica non potevano non alimentare in San Francesco i sentimenti di fede più alta nei riguardi della regola e i sentimenti di stima e di fiducia più grande nei frutti spirituali di santificazione da parte della regola a vantaggio dei frati, a beneficio e sostegno dell'intera Chiesa, a salvezza delle anime. Ciò che San Francesco chiedeva però, e non poteva non chiedere, era la perfetta e fedele osservanza della regola. Infatti, come scrive il Celano, Francesco era zelantissimo per la vita comune e la regola e lasciò una particolare benedizione a quanti ne zelavano l'osservanza. Come si legge di fatto nel Testamento, dove a chiusura San Francesco dice che chiunque osserverà queste cose sia ricolmo in cielo della benedizione dell'Altissimo Padre e in terra sia ripieno della benedizione del diletto Figlio suo, col Santissimo Spirito Paraclito e con tutte le potenze dei cieli e con tutti i santi. La leggenda dei tre compagni, ugualmente, presenta San Francesco quale appassionato sostenitore dell'osservanza della regola e fa sapere che in occasione del capitolo di Pentecoste tutti i frati si riunivano con San Francesco e trattavano su come potessero meglio osservare la regola. Francesco dirigeva all'assemblea le ammonizioni, riprensioni e direttiva. Era instancabile nell'esortare i fratelli all'osservanza fedele del Vangelo e della regola, come avevano promesso. Lo Specchio di Perfezione non fa che ribadire con vigore ancora maggiore che, perfetto zelatore e amante dell'osservanza del Vangelo, il beato Francesco amava ardentemente che tutti mettessero in pratica la regola, che è vivere il Vangelo, e diede una speciale benedizione a coloro che sono e saranno veri zelatori di essa. Voleva che tutti ne avessero una copia e la sapessero a mente, e che nelle loro conversazioni i frati ne parlassero di frequente per evitare l'oscuramento e la meditassero dentro di sé per richiamare il giuramento pronunciato. Prescrisse che la regola fosse sempre davanti al loro sguardo, a rammentare il loro ideale di vita e a stimolo di osservanza. Infine c'è ancora da rilevare che San Francesco esortava i frati a morire con la regola, ossia a morire meritando di tenere fra le mani la santa regola, amata e osservata fedelmente, come è avvenuto di fatto per molti santi, per presentarsi a Dio con questo prezioso lascia passare che lo stesso Serafico Padre ha definito chiave del paradiso. Lo diceva al Celano scrivendo che San Francesco insegnò ad avere la regola sempre davanti agli occhi, come richiamo alla propria condotta, e, ciò che più importa, a morire con essa. Anche nello specchio di perfezione è scritto che il Serafico Padre, oltre la perfetta osservanza della regola, più ancora volle e insegnò ai frati di morire con essa. Il Clareno, infine, afferma che secondo San Francesco, coloro che amano e osservano fedelmente la santa regola portano con riverenza e umiltà Gesù Cristo e il suo Spirito e perseverano fino alla fine ed escono sicuri da questa vita con la certezza del regno dei cieli. Per questa ragione, San Francesco voleva che tutti avessero con sé la regola, tutti la conoscessero e, soprattutto, che morissero con essa. Beati tutti noi, frati, se sapremo impegnarci a vivere e morire con la santa regola. Qual è oggi la stima della regola? C'è sicuramente un gruppo di frati, ben ristretto purtroppo, che certamente conserva a livello molto alto la stima della regola francescana, nonostante le difficoltà dei tempi che corrono e delle mentalità diverse o contrarie in azione. C'è poi il maggior gruppo, forse, degli indifferenti, che si mostrano equilibristi abili, senza troppi problemi nei riguardi di una buona stima della regola, disposti di solito ad evitare gli eccessi dei fedelissimi e all'opposto gli scandali degli spericolati in campo. C'è ancora il gruppo ben nutrito di quelli che, con diplomatico compromesso, parlano di una certa stima nei riguardi della regola, considerandola però soltanto funzionale ispirazionale, non più precettiva, ma a libera scelta soggettiva. Infine c'è il gruppo, anch'esso ben nutrito o molto ben nutrito, di quelli che considerano la regola serafica roba da conservare ormai nei musei del passato, gloriosa certamente per il suo passato, ma fuori posto e del tutto insignificante o inadatta per i nostri tempi, per il nuovo corso post-conciliare dell'apertura della Chiesa al mondo. La secolarizzazione, infatti, prima strisciante, poi avvolgente, ora dominante, è entrata prima nella Chiesa, poi nei conventi e comunità religiose, e ora nei numerosissimi singoli frati, svestiti del tutto dell'abito e di ogni segno religioso, secolarizzati quindi in toto e anche mondanizzati, per cui si salvi chi può. I frutti evidenti e sotto gli occhi di tutti sono stati e sono, come già si sa, la micidiale perdita di migliaia e migliaia di frati in questi ultimi 50 anni, con la tristissima chiusura di centinaia o migliaia di conventi e di case religiose, con il crollo delle vocazioni, con la chiusura anche di parecchie missioni francescane ad gentes. E verrebbe qui da temere, guardando in avanti, che si possa anche arrivare a dare un qualche credito a quella oscura pagina di Fra Ubertino da Casale, il quale parla di una presunta apparizione del Signore a San Francesco, nella quale Cristo predisse a Francesco le tribolazioni del suo ordine e della Chiesa, e la condanna e corruzione della sua regola, e così grande confusione delle menti degli uomini spirituali e dei suoi figli a motivo dell'universale contestazione della regola. Che cosa dire di questa presunta apparizione e predizione? senz'altro facciamo nostra la proposta dello stesso fra Ubertino da Casale, il quale molto saviamente scrive che tale predizione nefasta non conviene farla propria temerariamente, e contro questa presunta predizione noi vogliamo preferire toto corde la profezia dell'Immacolata Regina dell'Ordine Serafico, che a Fatima ci ha promesso il trionfo del cuore immacolato con un'era di pace. E così sia, finalmente. Avete ascoltato Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2012.